/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uicbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati e soprattutto buon anno. Siamo entrati in questo mese di gennaio 2023 celebrando una data importante, quella del 4 gennaio, nella quale si celebra la giornata internazionale del codice Braille, del quale abbiamo avuto abbondantemente modo di parlare in precedenza, ma sicuramente continueremo a farlo, perché questo codice trasversale universale di lettoscrittura per le persone ipovedenti e non vedenti non tramonterà mai. E a proposito di accesso alla cultura, quindi di fruizione del bello in generale, parleremo in questa puntata di cinema ed in particolare di CHAV, Cinema ad Alta Voce, un progetto con l'obiettivo di abbattere le barriere e quindi creare appunto percorsi inclusivi e raggiungere tutti i pubblici differenti, da quelli vedenti a quelli non vedenti. Si tratta di un'esperienza che si è realizzata l'anno scorso in occasione della Giornata Nazionale del Cieco, il 13 dicembre, ma che ha tracciato in realtà un percorso in divenire che ci auguriamo prosegua, ideato da Rocco Calandriello e Claudia Danna. Sostanzialmente sono state riprodotte delle opere teatrali, musicali, attraverso la forma dell'audio racconto, proprio per una fruizione a tutto tondo. Le persone vedenti sedute insieme a quelle non vedenti o ipovedenti si sono bendate e hanno potuto fruire di questa esperienza nella quale hanno messo in gioco tutti gli altri sensi, sicuramente molto più immersiva dal punto di vista dell'udito. Bene, noi per l'occasione ne abbiamo parlato proprio con Rocco Calandriello, che ci ha un po' raccontato da dove è partita quest'idea e soprattutto il valore aggiunto che ha contribuito a dare non solo agli esperti del mondo dello spettacolo, ma anche ai semplici fruitori. Ricordiamo che l'iniziativa ha avuto luogo presso il Museo Ridola di Matera, ma soprattutto ha visto la partecipazione attiva dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Matera, non già in fase di presentazione ufficiale dell'evento, quanto in quella di realizzazione, quindi nella rivisitazione dei testi, nella valutazione di aspetti tecnici puramente acustici, e fra l'altro il presidente Pino Lanzillo ha prestato il suo supporto come un vero e proprio consulente, quindi questo a dimostrazione del fatto che le persone non vedenti o ipovedenti possano poi sviluppare delle capacità estremamente sottili che migliorano poi di fatto la qualità di un prodotto, in questo caso culturale. E allora entriamo nel vivo della puntata e ascoltiamo nel dettaglio com'è andata. Amici, siamo in linea con Rocco Calandriello, direttore artistico del Cineparco Tilt di Pisticci, e con lui parleremo di questo progetto molto interessante nel quale ha avuto un ruolo attivo la sezione territoriale UC di Matera. Come è nato questo progetto e soprattutto questa collaborazione con l'associazione?
Bene, grazie e saluto tutti i radioascoltatori. Mi occupo di promozione e produzione cinematografica e da anni dirigo anche il Lucania Film Festival. Allora, il progetto CIAV è un progetto che viene un po' da lontano e nasce da una serie di esigenze, di fabbisogni in seno ad una kermesse cinematografica, appunto il Lucania Film Festival, con l'obiettivo di poter accogliere nelle proprie programmazioni culturali il pubblico più ampio possibile. Abbiamo, diciamo, in questi anni, lunghi anni, sono quasi 25 anni che lavoriamo nel solco della promozione cinematografica in Basilicata, ma non solo, e abbiamo avuto sempre la necessità di individuare quei pubblici o quel target di pubblico che in qualche maniera, o per la presenza di barriere architettoniche o per l'assenza di esperienze sensoriali, individuare il pubblico dei ciechi, degli ipovedenti, affinché anche costoro potessero avere la possibilità di fruire come semplici cittadini di una programmazione culturale. Cioè, il paradigma è molto semplice: essendo le nostre attività cofinanziate anche con finanziamenti pubblici, e i finanziamenti pubblici sono, come posso dire, sono generati dalle imposte che tutti i cittadini versano per conto dello Stato, della Regione, dei Comuni, abbiamo immaginato che anche gli ipovedenti, i ciechi, come cittadini sottoposti alle imposte, potessero in qualche maniera poter fruire delle nostre programmazioni, comunque finanziate paradossalmente anche dalle loro imposte, dai loro tributi. Perché non considerare questi cittadini, perché anche coloro contribuiscono al cofinanziamento delle nostre programmazioni? Ovviamente questo è un incipit di equità. Poi c'è stato un'altra dimensione che ci ha spinti a considerare il pubblico dei ciechi e dei non vedenti, e quello legato anche alla sperimentazione, non solo all'accessibilità, ma come alla sperimentazione, ma anche alla possibilità di poter raccogliere un pubblico con il quale poter dialogare, con il quale poter disquisire sugli elementi critici delle opere cinematografiche, di opere musicali, di opere teatrali. Cioè la necessità di avere un pubblico con il quale confrontarsi attraverso altre esperienze sensoriali che il pubblico normovedente, ovvero normodotato, ha oppure non ha. Quindi noi partiamo dal presupposto che le nostre offerte culturali debbano essere garantite in termini di fruizione a un pubblico che non trovi nei nostri spazi, nelle nostre location, nei nostri contesti, non trovino nessun tipo di barriera architettonica. Ovviamente questo limite ci ha spinti a trovare, insieme a partner specifici, ma anche a partner generici, la possibilità di mettere in cantiere una serie di linguaggi, ma anche una serie di attività laboratoriali, di sperimentazione, affinché il cinema, che si classifica, si denota soprattutto per la sua funzione visiva, anche con linguaggi che possano essere a tutti gli effetti fruiti da un pubblico del pubblico dei cicli non vedenti, ma anche per il pubblico genetico, nel senso che molti partner ci hanno suggerito quali possano essere gli escamotage, fatemi passare questo termine, ovvero i dispositivi utili più opportuni affinché un racconto cinematografico possa essere fruito anche solo con la traccia audio, ovvero per mettere in cantiere una tipologia di dispositivo, di impianto, di offerta accessibile a tutti, ci siamo confrontati con l'Unione, con la sede territoriale dell'Unione dei Ciechi degli Opovedenti di Matera, ma anni fa, circa 10 anni fa, abbiamo avuto modo anche di lavorare con la sezione di Potenza, sperando che questo progetto possa essere scalabile anche in ambito nazionale. Quindi noi abbiamo avuto questa necessità di trasferire, di rendere partecipe un pubblico che era in qualche maniera orfano nelle nostre programmazioni. Abbiamo immaginato di prendere alcune opere cinematografiche e di raccontarle con la traccia audio dal vivo, con attori professionisti, e musicare dal vivo, anche con la produzione di rumori di fondo, le opere cinematografiche che erano in seno alla programmazione del Lucania Film Festival. Cioè, è possibile che per il pubblico dei ciechi e degli ipovedenti poter partecipare a un festival di cinema? È possibile nella fattispecie dell'audionarrazione, ci sono già dell'audiodescrizione, ci sono già altri esperimenti che vanno verso questa direzione, non siamo i primi in Italia sull'audiodescrizione. Invece noi abbiamo cercato di andare un po' oltre, cioè far vivere il pubblico una narrazione e anche una grammatica che fosse, quanto più fedele all'opera cinematografica. Quindi che cosa significa? Significa prendere le sceneggiature delle opere cinematografiche, riadattarle per una lettura di ambientazione, una lettura di contesti, una lettura che metta nelle condizioni il pubblico di poter creare nel proprio immaginario un set cinematografico a tutti gli effetti, con l'ausilio della performance dal vivo attraverso voci professionali, attraverso anche la costruzione degli ambienti sonori con la produzione di rumori di fondo o rumori che facilitano l'immersione all'interno della descrizione della narrazione cinematografica. È un progetto che reputiamo in itinere, un progetto che è in cantiere. Abbiamo avuto modo di sperimentarlo in una maniera molto ma molto determinata nell'ambito della Giornata Nazionale del Cieco il 13 dicembre 2022 nella bellissima location del Museo Nazionale di Matera Coridola, dove praticamente il pubblico non solo ha avuto la possibilità di fruire, un pubblico bendato ha avuto modo di fruire l'offerta insieme al pubblico dei ciechi e degli ipovedenti, ma questo pubblico è stato per noi anche un tester, nel senso che la platea diventa uno spazio, diventa anche uno spazio di sperimentazione. Subito dopo l'offerta il pubblico è diventato, dal pubblico abbiamo ricevuto e abbiamo chiesto il feedback sull'aspetto della concentrazione, sull'aspetto della comprensione, sull'aspetto anche delle migliorie da effettuare e da apportare all'interno del progetto. Quindi il nostro obiettivo al momento è quello di offrire una programmazione al pubblico dei ciechi di non previdenti, ma allo stesso tempo, Fabiana, è molto importante quest'ultimo aspetto che ritengo davvero molto strategico. Faccio l'esempio: molti nostri amici non vedenti, quando ci raccontano come fruiscono nei loro contesti domestici le opere cinematografiche, abbiamo constatato che la loro fruizione è come posso dire, è una fruizione solitaria, nel senso che hanno la possibilità di poter ascoltare un'audiodescrizione, faccio l'esempio, Basilicata Coast to Coast, attraverso un'applicazione dove il cieco, l'ipovedente, ha la possibilità di ascoltare la descrizione con una voce fuori campo e ascoltare ovviamente anche i rumori di fondo originali dell'opera cinematografica e i dialoghi previsti dal regista. Cosa succede però? Che questa fruizione è davvero one to one, nel senso che l'analisi critica e anche la coralità è un po' manchevole, nel senso che un cieco ha difficoltà a poter fruire di un'opera cinematografica con altre persone, quindi diventa una narrazione solitaria, la possibilità di poter ascoltare un film insieme agli altri diventa un po' oneroso. Quindi il nostro obiettivo qual è? È quello di matchare il pubblico normodotato con i ciechi, i ipovedenti, affinché a post narrazione, a post proiezione, a post fruizione della live performance ci sia la possibilità di un confronto critico, cioè di capire quali sono gli elementi analogici, gli elementi artistici, culturali, quali messaggi arrivano al pubblico degli ipovedenti e dei ciechi attraverso questa narrazione. Mi spiego meglio. La possibilità di potermi confrontare su un'opera con un pubblico non vedente mi mette nelle condizioni di conoscere una nuova grammatica proprio dell'uso delle descrizioni cinematografiche. Faccio un ulteriore esempio. Raccontare in un audiodramma un colore o raccontare l'elemento cromatico non avrebbe molto senso per un pubblico non vedente. Invece, per un pubblico normodotato, avremmo la possibilità di conoscere di quali informazioni non siano utili per una narrazione per un pubblico non vedente. Questo ci mette nelle condizioni di poter tarare la nostra narrativa utilizzando una grammatica che sia il più accessibile al pubblico dei non vedenti e utilizzare anche terminologie, utilizzare un alfabeto, tra virgolette, narrativo che non metta ulteriormente il pubblico dei non vedenti in difficoltà. Quindi anche, come dire, la discussione post fruizione di un'opera cinematografica deve essere agevole, ma allo stesso tempo diventa un arricchimento per il pubblico normodotato che entra anche, tra virgolette, nel disagio della fruizione to court dell'opera cinematografica, ma allo stesso tempo è un avvicinamento del pubblico normodotato alla grammatica e alla narrazione del pubblico dei ciechi e degli ipovedenti.
Un discorso molto interessante, anche perché la fruizione poi classica, il concetto di fruizione classica viene un attimino rivoluzionato in questo senso. È ovvio che si parta dal presupposto di dover includere chi magari ha delle necessità specifiche, come una persona con disabilità della vista, però è anche vero che a questo punto si ottiene l'effetto di creare un nuovo modo di produrre, ma di fruire per le persone, diciamo, tra virgolette, normodotate. E poi mi piace molto quest'ottica dello scambio che dicevi, anche perché appunto deve essere un discorso integrativo, cioè lì dove c'è una sensibilità da parte di una persona non vedente, si possono intuire e scoprire cose nuove che una persona invece vedente in genere non nota, diciamo così, o non è abituata a notare. A proposito di questo, ero curiosa di indagare un altro aspetto. Le figure professionali impegnate appunto nel mondo dello spettacolo, diciamo a tutto tondo da questo punto di vista dell'industria culturale cinematografica, e in particolare le nuove leve, quindi chi si avvicina perché ha intenzione di intraprendere diciamo una professione di questo tipo, quindi studia per farlo, come può essere indirizzata dalle persone non vedenti, che a questo punto si pongono un po' nell'ottica, non dico di coach, di formatori, però sicuramente possono dare un apporto nuovo anche all'approccio all'insegnamento, alla sperimentazione, all'utilizzo della voce, insomma tutta quella serie di step preparatori che fanno parte di un percorso formativo e poi professionale futuro.
Grazie per questa bellissima domanda. Allora Fabiana, partiamo anche dal presupposto che nel tempo questa tipologia di progetto diventa fisiologica. Cioè ci piacerebbe che fra qualche anno all'interno del Lucania Film Festival o quando usciremo solo esclusivamente con CHAV non ci sia, diciamo, una fammi passare questo termine, una sorta di accanimento a immaginare che ci sono delle cose che possono essere fruite da un pubblico piuttosto che dall'altro. Per noi CHAV deve essere una metodologia ordinaria. Noi ci auguriamo che gli eventi aperti al pubblico abbiano questa tipologia o di dispositivo o di narrazione, evitando di sottolineare che CHAV possa essere, diciamo, un'esperienza di tipo sensoriale ed un'esperienza che avvicina in qualche maniera anche la partecipazione del pubblico non vedente. Dobbiamo evitare di ghettizzare. Noi consideriamo questa tipologia di lavoro adesso sperimentale, come abbiamo detto prima, ma allo stesso tempo vorremmo che questo esperimento diventi una norma, che non diventi solo un'operazione a favore di un pubblico piuttosto che un altro. Quindi partiamo dal presupposto che siamo nel solco dell'accessibilità, ma non nella ghettizzazione delle offerte per dei pubblici che hanno o che non hanno disabilità sensoriali. La cultura è un asse strategico non solo per la nostra regione ma per le società civili. Ovviamente per questa tipologia di progetto la filiera delle professioni è davvero molto ma molto complessa, lunga, e vede il coinvolgimento di un mix di professioni che diciamo tocca diverse sfere letterarie, sfere creative, sfere logistiche, quindi il coinvolgimento di risorse umane tecniche e risorse umane artistiche. È ovvio che questa tipologia di progetto chiede inevitabilmente la co-creazione e la condivisione con il pubblico dei non vedenti, ma allo stesso tempo il coinvolgimento di persone e di professionisti che lavorano nel campo del braille o dell'accompagnamento, oppure persone che lavorano sulla grammatica sensoriale, perché non anche dell'immagine acustica. È un progetto che prevede, oltre, diciamo, il coinvolgimento ordinario di professionisti, qui abbiamo una finestra di tipo valoriale che ci consente inevitabilmente di poter allargare diciamo, l'orizzonte delle professioni e integrare quelle figure che sembrano solo ad appannaggio dell'associazione dei ciechi. Noi immaginiamo anche i non vedenti possono essere coinvolti non solo nel processo della fruizione, ma addirittura nel processo della produzione, con l'ausilio del loro apporto in termini di voci, in termini di correzione di bozza, in termini di analisi. Quindi è una finestra questa di CHAV che apre alle professioni, sia per coloro che vogliono intraprendere un percorso professionale e sia coloro che vogliono dare un apporto di tipo culturale al progetto.
Intanto, prima di proseguire, facciamo i nostri ringraziamenti ad altri professionisti del mondo dello spettacolo che hanno contribuito a pieno titolo alla realizzazione di questo progetto, che sono Manola Rotunno, Manuel Sant'Agata, Marco Francesco Zuddas, tutti e tre attori, poi i musicisti Gabriele D'Angella alla fisarmonica, Antonio Raimondo contrabbasso, Roberto Di Biase alla tromba. Ma adesso ascoltiamo i nuovi ospiti.
Abbiamo introdotto questo progetto molto interessante con Rocco Calandriello e adesso proseguiamo con due ospiti che hanno avuto un ruolo centrale nella realizzazione delle attività, che sono Fabio Pappacena, attore conosciuto per varie attività, che nell'ambito del progetto ha avuto il ruolo di coordinamento delle voci, e Vania Cauzillo, anche famosa regista potentina che ricordiamo tutti quanti per un'esperienza riguardo il famoso ingegnere Musmeci, è autrice che ha rimodulato e riadattato i testi per questo progetto CHAV. Innanzitutto una domanda che può essere, diciamo, forse scontata, ma non lo è. È stata la prima volta, Vania, che hai fatto questa esperienza con le persone con disabilità della vista?
No, non è stata la prima esperienza, e la prima esperienza è successa grazie alla Capitale Europea del 2019. In questo grande contesto c'era tanta possibilità di sperimentare, e io ho avuto la fortuna di avere un budget a disposizione, perché quando parliamo di accessibilità parliamo di soldi, cioè di budget stanziati per fare le cose meglio, diversamente, più inclusive. Ho avuto questa possibilità di immaginare la mia opera lirica, che in quel caso stava andando in scena, come renderla accessibile a un pubblico non solo di persone cieche, ma anche ai sordi, e in generale ci siamo posti il problema di rendere l'opera più accessibile possibile. L'opera lirica, in quanto ha una complessità di linguaggio che porta dentro tutti i linguaggi, è in realtà accessibile di per sé, un po' anche come il cinema, che ha tanti vari livelli di fruizione, per cui è stato più facile. E da quel momento in poi la mia vita, la mia produzione, la mia ricerca artistica è cambiata completamente. Questo perché incontrare il lavoro sull'accessibilità fa sì che il tuo sguardo si allarghi, che la possibilità di lavorare, non di semplificare, questa cosa per me è molto importante, non di semplificare, ma di facilitare l'accessibilità. Dal latino hanno due sinonimi, hanno due significati molto diversi. Semplificare significa ridurre ad un solo piatto, mentre invece facilitare, al contrario, serve proprio che le persone entrino dentro l'arte. Quindi facilitare la fruizione artistica ha fatto sì che da quel momento in poi io mai più ho fatto qualcosa che non fosse minimamente accessibile, perché poi c'è questo grande problema che chiaramente quando tu scopri questo mondo vuoi fare di tutto, ma tutto non è mai possibile. Tendere a far sì che sia il più accessibile possibile però è la condizione in cui un artista si deve porre oggi, affinché si possano aprire degli spazi. Faccio sempre questo esempio che mi ha insegnato la mia amica Cristina Menta, che è una disability manager esperta in Basilicata, la più esperta senza problemi, potrei dire, su questo.
Conosciamo benissimo e salutiamo, perché è stata anche nostra ospite.
Esatto. Cristina mi dice sempre: l'accessibilità basta anche solo descrivere lo spazio. Quando facciamo un evento e non abbiamo i soldi per fare tutto, basta solo scrivere com'è lo spazio. Questa cosa significa che una persona con disabilità motoria, visiva, può decidere in autonomia se è un posto per lui o no, ma questo fa la differenza, perché ci educa al bisogno. Questa è l'altra cosa che ho imparato, cioè l'educazione a pensare ai bisogni degli altri. Se io apro questo spazio nella mia testa, allora le cose cambiano. Faccio un altro esempio bellissimo sull'accessibilità, non sulla disabilità, ma sulla maternità. Durante un festival che abbiamo fatto per i piccolissimi, Target 06, al Museo Ridola abbiamo aperto uno spazio per il cambio. È chiaro che quel bisogno che una mamma di un bambino 06 ha di cambiare il pannolino determina il cambiamento dello spazio e adesso quello spazio è per sempre. Quindi il pensare agli altri cambia il modo di fare arte, di fruire gli spazi e cambia gli spazi stessi per sempre, e allargare il bisogno in realtà apre la possibilità di stare meglio tutti nella fruizione dell'arte, così come negli spazi in cui viviamo. Nel progetto specifico del CIA avevo avuto la fortuna e la bellezza di incrociare Fabio, che incredibilmente, nonostante ci siamo incrociati spesso, in realtà non avevamo mai lavorato insieme, ed è stato bellissimo, avvincente. Da una parte Fabio ha portato la sua grandissima competenza sull'uso della voce, delle immagini, e dall'altra io ho messo a servizio la mia competenza sulla scrittura, e insieme abbiamo disegnato questo cinema, che doveva appunto essere il più possibile immaginifico e da immaginare. E quando io ho scritto una sceneggiatura, qui diciamo tra i progetti ovviamente sono la più affezionata, ma anche perché ci siamo accorti che era il film più giusto tra quelli che avevamo che aveva selezionato poi Rocco, Next Floor, quando Fabio ha letto questa sceneggiatura io ho detto: Madonna, ma è bellissima, e io mi sono emozionata, da persona ovviamente che aveva visto il film, che aveva letto, scritto. E quando secondo me un artista riesce a fruire di un'opera anche in una sala prove, così come eravamo io e Fabio, questo, quando tu fruisci da fruitore, non da esperto, no? O chi ha lavorato, quando fai quel passaggio dici: ok, allora sta uscendo qualcosa di magnifico. Fabio aveva recitato come solo lui sa fare, con questa voce stupenda, e abbiamo detto: ok, e allora forse stiamo facendo qualcosa di bello. Non so, Fabio, se tu avevi avuto la stessa impressione quando hai letto ad alta voce Next Floor.
Grazie Vane per le stupende parole che hai usato nei miei confronti. Sin da subito, giustamente lei ha citato Next Floor come probabilmente, a parte il fatto che sia un film meraviglioso, ma comunque come quello probabilmente più giusto come tipologia di racconto da sottoporre a questo esperimento, a questo tipo di esperienza. E sì, sicuramente quando ci siamo ritrovati a leggere insieme le sceneggiature, diciamo nella percezione da parte mia, che perché anche quando si legge si ascolta chi ti sta di fronte, anzi è una capacità che un attore deve riuscire a sviluppare sin da subito, ho capito che eravamo sulla giusta strada. Io, a proposito di tutte le cose che ha detto Vania, credo sia estremamente importante il fatto che dico da questo momento in poi, perché parlo dalla mia prospettiva, bisognerebbe sempre tener presente che di fronte a noi c'è un pubblico variegato che può comprendere appunto dei portatori di disabilità di vario tipo, e quindi immaginare a prescindere un prodotto culturale come qualcosa che possa essere accessibile a chiunque a 360 gradi, è un tipo di, quando parliamo di cultura in senso generale, è una di quelle cose che deve entrare nella testa di ognuno di noi come approccio che vada così, di default, oltre al fatto che può dare a noi artisti può farci fare delle esperienze in maniera diversa e anche accresciuta. In particolar modo per me è stata la prima volta, però ho trovato una comunanza di intenti con un qualcosa che per me è diventato una sorta di mantra. Io nella mia attività lavorativa, oltre a fare l'attore, faccio anche il formatore, per cui faccio qui a Roma in particolare, negli anni, l'ho fatto anche in passato, delle docenze sulla recitazione e in particolar modo sulla dizione, che è una materia obiettivamente, non particolarmente divertente, perché va fatta con dedizione, con passione, non è una di quelle cose, di quelle materie, la dizione, particolarmente avvincenti, per cui arrivato
a disciplina
punto,
anche.
Sì, ci vuole disciplina, rigore. E a un certo punto mi sono chiesto come, ecco, riuscire a proporre questo tipo di materia per far sì che venga percepita in maniera più appassionata. E ho pensato a questi tre concetti che mi sono ritornati in questa esperienza, che sono il concetto di cura, il concetto di attenzione e il concetto di ascolto. Perché ho immaginato non tanto la dizione quanto lo studio della dizione, l'approccio, l'atteggiamento nei confronti di quella che può essere una materia non particolarmente divertente, come un qualcosa che ci pone come atteggiamento nei confronti di chi fruisce della nostra comunicazione.
Mi hai fatto vedere una suggestione, Fabio. Adesso faccio una domanda a entrambi, un po' provocatoria. Allora, per te era la prima volta, per Vania no, rispetto, diciamo, all'approccio, che poi prima o ennesima volta alla fine è molto relativo, l'abbiamo appena detto, a parte forse qualche aspetto di natura pratica, se vogliamo, ma poi se c'è l'interesse e la passione viene un po' naturale. Su cosa vi siete, tra virgolette, se è successo, azzuffati nella rimodulazione delle sceneggiature? Cioè, ma sto concetto come lo esprimiamo? In maniera, diciamo, più fruibile possibile? E in cosa vi siete scoperti sotto una prospettiva nuova, per esempio, che non vi aspettavate?
Abbiamo sicuramente un aneddoto su una questione militare, che ovviamente azzuffati è una parola grossissima, ma insomma una bella discussione artistica. E in questo aggiungo un passaggio, che sull'accessibilità è sempre importante che non la facciamo da soli. Cioè, io di questo, anche della pratica della co-creazione, questo fa parte del mio percorso artistico, ma non abbiamo fatto tutto da soli. Cioè, è molto molto importante che nei processi artistici gli artisti si mettano a disposizione, in ascolto, e la pratica artistica, quindi in questo caso era la scrittura, la riscrittura, la scrittura di un audio descrizione, che sia fatto con persone sorde o cieche, perché poi noi abbiamo sempre l'ambizione o la presunzione di capire e sapere. Nel caso specifico, invece, appunto, eravamo io e Fabio più Pino su una immagine che per me non aveva senso specificare, mentre invece per Fabio e per Rocco sì. In questo tavolo, nel film, si vedono persone con divise militari e altre vestite solo elegantemente. L'immaginario che chiaramente il film suggerisce è quello di un tavolo di nazisti o di un tavolo di persone. Quindi, secondo me, dovevamo lasciare nella scrittura il più possibile neutro affinché una persona cieca potesse immaginarsi quello che voleva. Anche perché, per esempio, per me e Vania non erano solo militari, mentre invece per Rocco e Fabio erano più spiccatamente un'immagine che suggeriva la dimensione militare dei tavoli. Per me erano solo dei potenti, ecco, non erano per forza solo militari. Tra l'altro era una donna soprattutto vestita con la divisa militare, per cui poi in questa piccola descrizione abbiamo trovato una mediazione tra mettere ma non mettere troppo. Questa è una qualcosa che ci ha appassionato nella discussione. Non so, sì. Fabio, se vuole dare la sua di versione dei fatti.
No, la versione è esattamente quella. No, quello che può essere interessante sottolineare è proprio come in questa occasione diciamo, è stato emblematico quanto la percezione soggettiva di quello che viene visto poi spesso si implica la pretesa che anche gli altri percepiscano lo stesso mondo.
Fantastico, concetto fantastico.
Mentre invece in realtà un'opera d'arte che funziona ti fa fare delle domande, no? Più che darti delle risposte.
E quindi alla fine ci si è messi d'accordo, e in questo torna il concetto di Vania, che bisogna essere sempre in tanti a confrontarsi su qualcosa, fermo restando poi la capacità di mettere insieme le teste, che forse è la cosa più difficile, però insomma, noi ci siamo riusciti senza grossi traumi, quindi siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di dare degli elementi tali per cui ognuno ha la libertà di crearsi l'idea che è meglio di dare l'interpretazione il più liberamente possibile, e quindi la difficoltà, la capacità e la difficoltà è proprio quella di riuscire sempre a fare un passo indietro, a guardare le cose non tanto da un punto di vista oggettivo, perché è tecnicamente impossibile, ma quanto più possibile, ma cambiare quanti più possibili punti di vista. Questo perché è irrealizzabile da parte del singolo l'oggettività della visione. Quello che è possibile fare è cambiare quante più prospettive possibili.
Cari amici, anche questa puntata è volta al termine. Abbiamo parlato di molti argomenti, speriamo che siano stati per voi interessanti. E a proposito di cinema, mi permetto in chiusura di suggerirvi il titolo di un film che a me ha emozionato molto. Si chiama Il colore nascosto delle cose, diretto da Silvio Soldini, con protagonisti Adriano Giannini e Valeria Golino. Non vi anticipo assolutamente nulla della trama, però vi chiedo sicuramente di riflettere sul titolo e sul significato che acquisirà una volta che avrete fruito di quest'opera. Alla prossima, mi raccomando, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.